Dal libro del Levitico. Il Signore disse ancora a Mosè: parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore, vostro Dio. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio. Non ruberete né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, ma rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, e quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Il Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali, dal momento che c'è tra voi invidia e discordia. Non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? Che cos'è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno secondo ciò che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Cristo Gesù. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. E nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto, infatti, egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi, nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Continuando l'istruzione ai suoi discepoli circa il ritenere appunto Gesù come il compimento della legge, Gesù appunto continua e dice: avete inteso che cosa è stato detto agli antichi? Occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un chilometro, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso ancora che cosa fu detto agli antichi? amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Parola del Signore. Dobbiamo continuare la meditazione di questa lettera di Paolo ai Corinzi, che fino alla scorsa domenica ci ha intrattenuto su il tema della sapienza, distinguendo le due sapienze, la sapienza che viene da Dio e la sapienza invece che viene dal mondo. A seconda di come segui questa sapienza, sei nella condizione di capire le cose di Dio, ma se segui la sapienza del mondo non capisci le cose di Dio, anzi le ritieni come una follia. Fin qui eravamo rimasti domenica scorsa e siamo al capitolo secondo. Oggi un salto, perché viene saltato quasi tutto il capitolo, la seconda parte del capitolo secondo, è saltata la prima parte del capitolo terzo e siamo arrivati a questa parte che ci viene consegnata con questa caratteristica. Paolo che parla di uomini spirituali e di esseri carnali. Poi questi uomini spirituali hanno una caratteristica: sono il tempio di Dio. E poi il richiamo all'impegno. Dunque, se siete il tempio di Dio, attenti a non distruggere il tempio di Dio. Proviamo a capire appunto questi passaggi che stamattina Paolo ci consegna. L'obiettivo, sembra dire Paolo, l'obiettivo che io voglio raggiungere con voi è portarvi ad essere uomini spirituali. Ma cosa vuol dire diventare uomini spirituali? Quando possiamo dire di essere diventati uomini spirituali? E qui appunto dobbiamo inoltrarci per capire bene. L'uomo spirituale, e ovviamente se noi dovessimo dire questa cosa oggi, e dovessimo dire che cosa vuol dire oggi essere uomini spirituali, oggi per dire il nostro tempo, ma il nostro tempo non ci dà la possibilità di capire a fondo questo invito di Paolo, no? Perché come già ieri sera dicevamo sulla santità, così anche stamattina, parlando dell'uomo spirituale, rischiamo di pensare che per essere uomini spirituali bisogna fare delle cose che sono nello spirito e che contrastano con le cose materiali che noi facciamo. L'essere uomini spirituali può essere confuso con l'avere una vita profondamente ascetica, perché devi staccarti sempre più dal corpo per diventare l'uomo spirituale. Questo insegnamento che ci ha accompagnati lungo l'arco del tempo, no? E ha proprio prodotto in noi questa mentalità. L'uomo spirituale è l'uomo che cerca di far morire il proprio corpo, le proprie esigenze, per poter innalzarsi e raggiungere lo spirito. Ma questo vuol dire autodistruzione. Non è diventare uomini spirituali, perché oltretutto chi fa questa strada ascetica è facilmente è soggetto alla vera tentazione della carne, che è quella dell'orgoglio, che è quella della presunzione. Perciò diventare uomini spirituali è tutta un'altra cosa ed è sicuramente più impegnativo, perché diventare uomini spirituali non vuol dire estraniarsi dal mondo, perché il mondo non ti permette di essere spirituale perché è materiale. Certo, il mondo è materiale, sicuramente, ma tu ci devi vivere dentro. E allora l'essere spirituali non vuol dire estraniarsi da questo mondo. Anzi, Gesù fa di tutto per far capire ai suoi discepoli che devono entrare in questo mondo, perché io vi mando. Ci dovete entrare, ci dovete stare, certo, in un modo ben preciso. Appunto, dovete stare come uomini spirituali in un mondo che è invece carnale, che è materiale. Però voi ci dovete stare dentro, agnelli in mezzo ai lupi. Ma allora, come si fa a essere uomini spirituali in mezzo a questo mondo? L'essere spirituale non vuol dire che devi ritirare a fare l'eremita, andare nel deserto perché dimostri di detestare il mondo, dimostri di rinunciare al mondo, dimostri tutte queste cose, che ancora, alla fine, è presunzione. Perché tu pretendi di vivere fuori dal mondo quando il Vangelo ti dice io vi mando in mezzo al mondo, perché dovete essere luce, dovete essere sale. Allora, cosa vuol dire stare nel mondo ed essere uomini spirituali? Come si costruisce la dimensione spirituale? Del resto, fuggire al mondo è proprio contraddittoria, la fuga dal mondo è contraddittoria con l'incarnazione, perché il Verbo di Dio è entrato nel mondo, si è fatto uomo, è stato con gli uomini, è stato nel mondo, ma il Verbo di Dio era l'uomo spirituale. Cioè, andiamo a capirlo, non ci risulta da nessun Vangelo e da nessuna tradizione cristiana, almeno quella giusta, nessuna tradizione apostolica che ci dica che Gesù nella sua vita ha fatto l'eremita. Gesù è stato immerso e continuamente nel suo mondo, a tutti i costi, sino addirittura ad essere crocifisso. Quindi ha condiviso appieno lo stare nel mondo, ma Gesù stette nel mondo come uomo spirituale. Cioè, in che modo? In che senso Gesù è l'uomo spirituale? L'uomo, l'uomo spirituale. E non necessariamente qui bisogna dire per forza che è l'uomo spirituale, perché era il figlio di Dio. No, no. È l'uomo spirituale, è il Gesù di Nazaret l'uomo spirituale. Ma cosa ha fatto per essere l'uomo spirituale? In che senso? E qui appunto dobbiamo analizzare bene la storia di Gesù, dalla quale proviene poi l'indicazione di Paolo. Certo, perché quando Paolo dice ai cristiani di Corinto stamattina voi dovete diventare uomini spirituali, è chiaro che Paolo ha davanti a sé il modello Gesù, l'uomo spirituale. Ma l'uomo spirituale, perché Gesù è l'uomo spirituale? E qui dobbiamo andare a cogliere alcuni passaggi che ci vengono tramandati appunto dai Vangeli. E il passaggio più significativo che ci fa comprendere cosa vuol dire essere uomini spirituali è prima di tutto l'affermazione determinata con cui Gesù si presenta quando dice: io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora, Gesù di Nazaret è l'uomo spirituale. Perché? Perché vive questa dimensione terrena, sta nel mondo, ma non ubbidisce al mondo, ubbidisce al Padre suo. Quindi Gesù è spirituale perché attinge il suo modo di stare nel mondo dal Padre suo, da Dio. Non c'è nessun'altra legge umana che possa guidare il modo di essere uomo di Gesù. E infatti, un'espressione chiarissima, no? Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra, cioè vive nel mondo, sta nel mondo, sta in mezzo agli uomini, ma in un modo straordinario. Perché? Perché sta nel mondo, ma ubbidendo solo alla volontà del Padre suo. Lui non ha dove posare il capo sulla terra, non ubbidisce a nessuna legge che sia legge di uomini, perché la sua obbedienza è solo al Padre suo. Ma attenzione che tutto questo non è semplice. E essere uomini spirituali non vuol dire essere esenti da tutto perché tanto abbiamo rinunciato al mondo. Assolutamente no. Perché proprio perché Gesù vuole essere l'uomo spirituale, è l'uomo più provato, è l'uomo più tentato, è l'uomo che viene messo alla prova più di ogni altro. Perché? Certo, perché stando nel mondo con la volontà di fare solo il volere di Dio, vuol dire esporsi all'assalto e alla tentazione di colui che invece vuole piegare gli uomini alla sapienza del mondo, il diavolo. E in effetti la vicenda di Gesù, la vicenda umana di Gesù, è una vicenda che rivela quanto Gesù è assalito, quanto Gesù è messo alla prova da quel diavolo, da quel demonio che lo vuole a tutti i costi piegare. Vuole strapparlo da questa sua volontà di obbedire al Padre suo. Ma Gesù sconfigge il diavolo. Vattene, Satana. E dove attinge la forza Gesù per allontanare il diavolo? La attinge proprio da questa sua volontà. Io voglio fare solo la volontà del Padre mio. Ecco allora chi è l'uomo spirituale. Non è l'uomo che si tira fuori per evitare le occasioni, per evitare... No, è l'uomo che va dentro, è l'uomo che si immerge, ma si immerge per fare, si immerge per portare al mondo la luce, la verità. E infatti Gesù dice ai suoi discepoli: ecco, io vi mando, ma vi mando perché? Perché voi dovete essere luce, perché voi dovete essere sale della terra. Quindi, uomini spirituali, allora, che cosa vuol dire per noi? L'uomo spirituale è l'uomo che vive la sua dimensione terrena, la sua dimensione di stare nel mondo, ma la vive solamente in obbedienza al Vangelo di Gesù. Ecco che cosa Paolo sta chiedendo ai Corinzi: avete aderito al Vangelo di Gesù? Bene, adesso dovete vivere solo in obbedienza a quel Gesù che ha posto in voi la sua presenza. Da qui la seconda espressione: siete il Tempio di Dio. Cioè, cosa vuol dire essere Tempio di Dio? Allora, capiamo bene l'immagine. Il Tempio è, nella Scrittura ovviamente, la casa dove abita la presenza di Dio. E appunto Paolo dice: adesso il Tempio di Dio, la casa dove abita la presenza di Dio, siete voi cristiani. Ma perché? In che senso? Qual è la presenza di Dio? Qual è la gloria di Dio che abita dentro di voi e che vi fa diventare tempio? Certo, perché? Perché voi avete aderito al Vangelo di Gesù, avete creduto al suo Vangelo, e nel momento in cui voi avete creduto al suo Vangelo, Gesù ha posto dentro di voi la sua presenza, il suo spirito. Perciò voi dentro avete lo spirito di Gesù, che è quello spirito da cui dovete attingere il modo, la forza, la volontà di essere nel mondo, ma di non appartenere al mondo. Quella preghiera che Giovanni ci riporta poi nell'ultima cena. Padre, io ti prego, dice Gesù, perché non che tu li tolga dal mondo, sentite il contrasto contro l'eremitaggio, perché l'eremitaggio non c'entra niente col Vangelo. Io ti prego non di toglierli dal mondo, ci devono stare. Però, Padre, stiano nel mondo, ma in un modo speciale. Stiano nel mondo, ma non siano del mondo, ma stiano nel mondo perché fossero la luce del mondo. Ecco l'uomo spirituale. È l'uomo che porta la presenza di Gesù. È l'uomo che vive solamente conformandosi alla presenza di Gesù, che è dentro di lui, perché lui è diventato il tempio di Dio. E il tempio di Dio, il tempio della presenza, è l'uomo che ha dentro di sé lo spirito di Gesù, perché lo spirito di Gesù è la presenza di Dio. Ecco allora chi è l'uomo spirituale e perché l'uomo spirituale è il tempio di Dio. L'uomo spirituale è l'uomo che non teme più niente. È l'uomo che si sente agnello in mezzo ai lupi, ma non rifugge per paura dei lupi, anzi va in mezzo ai lupi, perché deve mostrare che se i lupi sono forti, che se i lupi possono uccidere l'agnello, questo agnello non potrà essere ucciso dai lupi, perché questo agnello mostrerà una forza maggiore dei lupi. Perché questo agnello chi è? È l'uomo mite, è l'uomo umile, è l'uomo che si mette in condizione di dire: ma io obbedisco solamente al Padre, obbedisco solamente a quel Gesù che mi sta dando la forza di capire la volontà del Padre, la volontà di Dio. Tant'è che l'agnello è così forte, più del lupo, che Gesù appunto identifica così questa forza. E quando sarete portati davanti al tribunale degli uomini, non temete e non preparate neanche la vostra difesa. Sentite l'agnello, eh? Perché? Perché vi sarà suggerita dallo Spirito. Quindi l'agnello che è forte, ma non è forte per se stesso, è forte perché dentro ha lo Spirito di Gesù, ha lo Spirito di Dio. Sei il Tempio di Dio. Ecco allora, l'invito di stamattina è un invito molto forte, perché prima di tutto è un invito a riconoscere questo dono, no? Che Gesù vuole farci, il dono dello Spirito, quello Spirito al quale tu devi ubbidire, se vuoi ovviamente, ma se ubbidisci a quello Spirito di Gesù, quindi conformi la tua vita al Vangelo, sei veramente l'uomo spirituale. Ecco cosa vuol dire l'uomo spirituale. Non è l'uomo che fa le cose che sembrano spirituali, no? Perché se tu oggi parli dell'uomo spirituale, subito, bisogna pensare a qualcosa che dia proprio questa impressione dello spirito. Allora bisogna pensare, non so, a degli incontri speciali, bisogna pensare a delle preghiere speciali, bisogna pregare a delle formule che possano davvero convincere che tu sei spirituale e che sei staccato da questo mondo. Ma per piacere, ma buttiamola via questa mentalità. L'uomo dello spirito è l'uomo che vive intensamente la sua vita umana, la sua vita terrena, ma nella logica del Vangelo. Questo è l'uomo spirituale. È l'uomo che sfida il mondo. E lo sfida in che modo? Portando la vera luce, cioè il Vangelo di Gesù, la presenza di Gesù. Questo è l'uomo spirituale. Quindi è l'uomo che si espone ovviamente all'attacco, si espone alla tentazione, certo, perché essendo luce dà fastidio. Essendo luce scatena l'ira del diavolo. Quel diavolo che può agire là dove non c'è la sapienza di Dio, ma c'è ancora la sapienza del mondo, c'è la carnalità. Ma l'uomo dello spirito deve combattere soprattutto contro questa tentazione che lo vuole strappare dall'obbedienza al Vangelo e lo vuole gettare in una sapienza che è solamente carnale. E qual è la sapienza carnale? La sapienza carnale è quella che ispira l'uomo solamente ai fini di se stesso. Infatti Paolo stamattina cita due espressioni carnali, l'invidia e la discordia. Ma dove c'è l'invidia e dove c'è la discordia, c'è la carnalità, perché vuol dire che l'uomo cerca se stesso. Questa è la sapienza carnale. Chi invece sconfigge l'invidia, sconfigge la discordia, è perché in sé ha lo spirito di Dio, quello spirito che è santità, quello spirito che è spirito, ma spirito, santità, concretamente che cosa sono? Come si manifestano? E l'uomo spirituale, sì, è l'uomo che deve combattere, l'uomo come abbiamo detto prima, no? Ma come sarà il comportamento dell'uomo spirituale? Qual è questa forza spirituale che deve sconfiggere la sapienza del mondo? Qual è questa forza spirituale che emerge dall'uomo spirituale, da chi ha dentro la presenza di Gesù, da chi vive lo spirito di Gesù? Qual è questa forza che emerge? È una sola, eh? Perché se tu sei tempio di Dio, vuol dire che Dio abita dentro di te. Hai lo spirito di Dio, hai lo spirito di Gesù. Ma quello spirito di Dio è lo spirito che comunica alla tua vita la vita di Dio. Quella vita di Dio che ti è concessa perché hai accolto Gesù. Ma in cosa consiste la vita di Dio? Consiste, non so, nelle preghiere, negli incontri, nelle meditazioni, in tutte queste cose? Assolutamente no, perché queste possono essere falsità, possono essere ipocrisia, come lo erano per i farisei. Allora, in che modo si esprime la vita spirituale? Quando l'uomo è veramente capace di dire con la vita, con il suo modo di essere, il suo modo di fare, di essere un uomo spirituale? Quando comunica appunto la vita di Dio. Ma qual è la vita di Dio? Ce lo dice San Giovanni. La vita di Dio ha un solo nome, amore. Perciò l'uomo spirituale è l'uomo che sa amare. L'uomo spirituale è l'uomo che comunica un amore che non è costruito sui parametri umani. Quell'amore che supera ogni cosa, quell'amore che poi Paolo, nella stessa lettera ai Corinzi, al capitolo 13, definirà finalmente. E come lo definisce? Lo definisce così. La carità, quindi la vita di Dio che è dentro di te, la carità tutto copre, tutto sopporta, tutto spera. La carità tutto copre. Ma in che senso? Nel senso che se tu veramente godi la vita di Dio, in te c'è questo amore. E questo amore è un amore incredibile. Un amore che va oltre, chiaramente, ogni amore umano, perché l'amore umano comunque è sempre limitato. L'amore umano mette sempre dei parametri, delle condizioni. Ricordate, maestro, quante volte devo perdonare a mio fratello? 7 volte sono i parametri dell'amore umano. Dio, la vita di Dio, è una vita invece di amore. ma un amore grande, un amore infinito, perché fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. A Dio non interessa che tu sia buono, che tu sia cattivo, che tu sia giusto, che tu sia ingiusto, perché a Dio non interessa condizionare il suo agire al tuo agire. Dio è fedele, è sempre amore, in ogni situazione. Spetta a te riconoscerlo, spetta a te godere del suo amore. E l'amore dell'uomo spirituale è questo. È un amore che supera ogni limite, che supera ogni parametro, perché l'amore non è un qualcosa di tuo che si comunica, non è un tuo star bene, ma l'amore è davvero la capacità di trasmettere quel Dio che è amore. E la tua vita è a servizio di Lui. Sei l'uomo spirituale, sei il Tempio di Dio. Ecco allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci porti a capire sempre più profondamente la bellezza di questa chiamata a riconoscere Gesù. Perché è nel riconoscimento di Gesù e quindi del suo Vangelo che noi possiamo godere questa bellezza di diventare uomini spirituali, perché siamo il Tempio Santo di Dio. Dio abita in noi, la sua vita è dentro di noi, ma quella sua vita non è qualcosa che ci estranea dal mondo. La vita di Dio non è qualcosa che ci manda ad abitare chissà dove. La vita di Dio è l'amore. E proprio perché è amore, ti manda perché la tua presenza d'amore deve essere il segno della sua presenza in mezzo agli uomini. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ma la forza dell'agnello dov'è? Sta nella vita di Dio, che è dentro di te. Quella vita di Dio che appunto è amore. Al Signore chiediamo stamattina che ci dia questa forza, la forza di diventare capaci di accogliere la sua presenza, di vivere la sua presenza, ma soprattutto la capacità di capire quanto è grande questa chiamata che Dio ci ha fatto. Dovete diventare uomini spirituali, perché la vostra chiamata è questa. Dio vi chiede: posso abitare dentro di te? Posso dire che tu sei la mia casa? Posso dire che tu sei il mio tempio? Dobbiamo dare la risposta. Certo, stamattina facciamo la comunione, ma interpretiamola pure così la comunione, perché è vera. Se è vero che Gesù entra dentro di noi, sì, entra dentro di noi, ma ci pone la domanda: posso io abitare dentro di te? Posso dire che tu sei la mia casa? Posso dire che tu sei il mio tempio? Posso veramente dire che tu sei davvero l'uomo spirituale? Perché? Perché sei l'uomo che vive solamente in obbedienza al mio Vangelo? E tu ricevi la comunione. Ma quando ricevi la comunione è la tua risposta, che deve però corrispondere alla tua vita. Perché essere uomini spirituali vuol dire solo così: vivere intensamente le nostre relazioni col mondo. Dobbiamo stare in mezzo al mondo, ma non ubbidendo al mondo, ubbidendo solamente a quel Gesù che ti manda ad essere luce del mondo, sale della terra.